Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina, un saluto anche dalla mia spalla, che non è più spalla, ma possiamo farlo diventare l'uomo principale.
Una doppia spalla.
E la doppia Ciao, spalla, rispondi. Cioè che è Dini. E quindi, caro mio Marco, abbiamo ancora il Dini, dobbiamo sopportarcelo, però tutto sommato oggi, dopo aver studiato stanotte, è giusto che dica le sue domande. Allora, qual è il tema di oggi? Il tema di oggi è l'osteoporosi. Abbiamo con noi il dottor Marco Broggini. Devo dire quello che hai fatto, ti va bene. Ex responsabile del servizio di reumatologia dell'ospedale di Circolo di Varese. Reumatologo, ho messo in pensione, libero professionista, vicepresidente Alomar della sezione di Varese. Tante cose. E io e il Dini abbiamo detto, perché non parliamo di osteoporosi? Io ho detto... Ho fatto quattro motivi perché vogliamo parlare di osteoporosi. Primo motivo, alcuni radioascoltatori mi hanno segnalato questa patologia. Secondo, questa patologia è molto comune. La soffrono circa 10 milioni di americani, l'ho trovato in internet, e l'80% di essi sono donne. Terzo, una donna su due nel corso della vita ha una frattura causata dall'osteoporosi. Quarto, che penso è per quello che ti abbiamo chiamato, la buona notizia è questa: è possibile curare e prevenire questo disturbo. Abbiamo invitato chi? Abbiamo invitato il massimo che esiste nella provincia di Varese. Io dico provincia di Varese, non dico Lombardia, perché sarebbe magari anche Lombardia. Il dottor Broggini, per 40 anni, giusto 40 anni, con la sua equipe si è occupato di osteoporosi e il suo centro, questo l'ho saputo da lui, è stato uno dei primi centri lombardi ad essere dotato della MOC. Ne parliamo dopo
primo
della MOC.
Primo centro di reumatologia.
Primo centro di reumatologia. Carissimo dottor Broggini. Ah, giusto, se volete telefonare sapete che dovete farlo 0332-264-266, se volete mandare una mail info@rmf.it. Ho fatto questa domanda, ma è vero che l'osteoporosi non è una malattia?
Allora, sì, qui bisogna fare alcune
premesse. Marco, scusa, dai.
No. Lo scheletro umano e anche animale ovviamente è una struttura dinamicamente viva, cioè non è fissa. Uno pensa allo scheletro, un pezzo d'osso calcificato e pensa che sia inerte, invece è una struttura che nella vita continua a rimaneggiarsi, quindi c'è continuamente una distruzione di osso, no? E un rifacimento dell'osso distrutto. Questo fa sì che l'osso sia una struttura viva, una struttura sempre fresca, no? E questo è molto importante anche e soprattutto per l'osteoporosi. Lo scheletro è influenzato nella sua crescita all'inizio dall'ormone della crescita, no? Che è indispensabile per crescere, e poi con la pubertà è estremamente influenzato dagli ormoni sessuali, quindi per le donne dagli estrogeni e per il maschio dagli androgeni. Questa crescita dello scheletro avviene fino circa ai 20-25 anni, dopodiché si ha una stasi della crescita dell'osso e poi con la menopausa nella donna e con l'andropausa nell'uomo la scheletro tende a diminuire come densità ossea, a diventare più fragile e quindi a fratturarsi più facilmente. L'importanza degli ormoni è evidente. Il maschio è favorito perché la sua struttura ossea, la sua quantità di osso per centimetro quadro è altissima rispetto a quella della donna, che rimane inferiore. Questo spiega anche perché siano soprattutto le donne che si fratturano e non il maschio. E poi la donna ha il problema della menopausa, del crollo improvviso degli estrogeni e quindi come conseguenza di un svilupparsi dell'osteoporosi. L'osteoporosi, tu mi chiedevi se è una malattia. In un certo senso è un fatto fisiologico, perché come abbiamo detto, con la diminuzione degli ormoni sessuali l'osso perde di densità e quindi diventa più fragile e si rompe più facilmente. quindi in parte è fisiologico, ma ci sono delle situazioni che fanno accelerare, no? Aumentare, enfatizzare questo problema e portano ad una vera e propria malattia.
Dottor Brogini, volevo dire, parliamo di fratture, quindi parliamo di cose particolarmente importanti, parliamo di una malattia importante, però è una malattia complessa, piena di problemi. La gente è scontenta prevalentemente. Leggo addirittura che sono state indette anche delle mobilitazioni contro l'osteoporosi, proprio perché a livello governativo vengono fatti dei tagli. Addirittura parlano, diciamo, di spese quasi, certe spese quasi inutili. Cioè, con questo voglio dire che si vuole sensibilizzare, ma questi problemi esistono realmente? Cioè, c'è bisogno di parlare con la gente per dare importanza a questa malattia?
Sì, direi che l'osteoporosi è ancora sottovalutata. È sottovalutata dai medici e sottovalutata dai pazienti. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, nel complesso non si può parlare male, dai. Abbiamo un buon sistema sanitario che ci dà tutte le occasioni per evitare e per curare l'osteoporosi. È chiaro che lo Stato fa un ragionamento di appropriatezza, no? Di diagnosi e terapia. Cioè non vuole che vengano curati inutilmente dei pazienti o vengano fatti degli esami pure inutili. E in questo io sono perfettamente d'accordo. Ad esempio la MOC, lo Stato dice la devono fare le donne sopra i 65 anni. E questo è ragionevole, in quanto fare uno screening a tutte le donne all'età della menopausa sarebbe troppo costoso. Però lo Stato dice anche che se una donna ha dei fattori di rischio di osteoporosi, la MOC la può fare anche a 50 anni, per dire. E quali sono i fattori di rischio per cui è possibile fare una MOC anche a 50 anni? I fattori di rischio sono la menopausa precoce, che è una causa veramente importante di osteoporosi, l'uso di farmaci, ad esempio antiepilettici, l'uso di cortisone, l'uso di eparina prolungato, cioè l'immobilizzazione prolungata per malattie, ad esempio un incidente d'auto importante e così via. Quindi lo Stato ragiona in maniera corretta dal punto di vista medico e dà le opportunità del caso.
Ecco, ma una cosa, cos'è l'osteoporosi? Cioè il termine, cosa ti dice, cos'è che è?
Sì, l'osteoporosi è una fragilità dell'osso che porta a delle fratture, anche per semplice trauma modesto, ecco, ad esempio una caduta scivolando sul pavimento. L'osteoporosi è in pratica da cosa è causata? È causata da un impoverimento della calcificazione dell'osso e da un'alterazione della struttura dell'osso. L'osso ha una struttura microscopica che è meravigliosa, sembra quella di un cemento armato, no? Che con poco peso, perché effettivamente pesa poco, riesce a tollerare delle sollecitudini, no? Molto elevate. E quindi è una struttura veramente eccezionale. Con l'osteoporosi si perde sia l'architettura sia la calcificazione dell'osso.
Dottor Rosine, parlavamo di costi elevati. Ma se sulla persona in terza e quarta età si facessero delle diagnosi precoci, non potremmo noi spendere molto meno, cioè rendere il costo terapeutico nettamente inferiore? Questo voi lo fate? Cioè c'è uno screening, c'è un controllo su certe persone?
Certamente, come dicevo, dopo i 65 anni c'è la MOC che andrebbe fatta a tutti almeno una volta nella vita. Ma prima bisogna valutare i fattori di rischio delle persone per avere che possono andare incontro all'osteoporosi. Quando noi sappiamo che un paziente può andare incontro all'osteoporosi, possiamo fare, anzi dobbiamo fare una prevenzione. La prevenzione è assolutamente poco costosa, non costa quasi niente, perché consiste nel modificare lo stile di vita non idoneo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente deve muoversi molto di più, perché si è visto che camminando tutti i giorni, facendo una mezz'oretta di cammino veloce senza fermarsi, l'osteoporosi quasi non viene. Si è visto che mangiando calcio attraverso l'alimentazione in maniera corretta, quindi un grammo e 200 mg di calcio, anche in questo caso preveniamo l'osteoporosi. Si è visto che pigliando il sole in maniera adeguata si riduce il rischio di osteoporosi, e evitare anche farmaci che possono causare l'osteoporosi se non strettamente necessari.
Ecco, dottor Bruggini, parliamo di nota 79. La quale nota 79 è per il trattamento e la gestione dell'osteoporosi. Perché, nonostante la nota 79, il problema osteoporosi è sottovalutato prevalentemente da voi medici? Infatti leggo da una ricerca di farmacoeconomia che in Italia solo il 60% dei pazienti con diagnosi di osteoporosi ricevono terapia farmacologica, e tra questi l'83% ottiene anche calcio e vitamina D. E ancora, dall'analisi di alcune database, in alcune ASL le percentuali, nonostante la diagnosi, sono ancora basse, evidenziando chiaramente un costo terapeutico a carico del sistema nazionale tra farmaci, ospedalizzazione e prestazione ambulatoriale nettamente più alto. Cioè è questo che crea un costo terapeutico e sociale alto. Perché?
Non curare l'osteoporosi vuol dire andare incontro alle fratture. Se pensiamo a cosa costano le fratture dal punto di vista di economico e dal punto di vista di sofferenze per il paziente, è veramente stupido non prevenire e trattare l'osteoporosi, anche perché i farmaci per l'osteoporosi non hanno un costo eccessivo, almeno quelli di prima scelta, e alludo ai difosfonati, oltre ovviamente a una a un uso corretto di calcio e vitamina D, e del prevenire l'osteoporosi con uno stile di vita adeguato.
A questo problema ne aggiungiamo un altro, cioè risulta esserci il problema di una scarsa aderenza del paziente alle prescrizioni del medico di farmaci antiosteoporotici. Mentre i pazienti che hanno la prescrizione stanno meglio.
Certo.
Quindi c'è una scarsa aderenza sul paziente, probabilmente anche per quello che nascono queste sensibilizzazioni, queste maxi mobilitazioni.
Sì, sì. Il fatto è che l'osteoporosi è lenta come malattia, no? E quindi è una, viene chiamata la ladra silenziosa, no? Perché ruba calcio alle ossa senza farsi accorgere, e solo l'evento fratturativo la rivela. Quindi le persone, finché non si rompono, non si curano, non vogliono fare la prevenzione, e anche i medici tutto sommato sperano nella buona sorte spesso, no? Quando invece questo è irrazionale, perché quando una persona ha una massa ossea molto bassa ha un rischio elevatissimo di frattura. Se poi ha già avuto una frattura, questo rischio aumenta in maniera esponenziale. Spesso viene sottovalutata ad esempio la frattura di polso che avviene nelle donne a 50 anni, verso i 50 anni, no? Queste persone cadono, mettono avanti le mani per evitare di impattare con il volto contro il pavimento e si rompono il polso. La frattura di polso tutto sommato viene sottovalutata perché la persona va in pronto soccorso, gli mettono una stecca gessata e tutto finisce lì. E non si pensa invece che questa frattura è un campanello d'allarme che dovrebbe indurci a fare perlomeno una MOC e a valutare un po' lo stile di vita del paziente, in modo da...
Però la prevenzione, diciamo, dobbiamo aspettare la MOC, dobbiamo aspettare la frattura. Prima non possiamo farla perché non c'è nessun campanello. Non c'è.
Puoi rispondere dopo a questa domanda?
Sì.
Ok, partiamo con la prima canzone. Tieni a mente la domanda, caro.
scriverti da tanto, ma poi ste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no. Vuoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu? Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva con me. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere, ho litigato con Dio che non mi parla da un po'. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me, e sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me.
Dottor Marco Broggini, vi ricordo che ex responsabile del servizio di reumatologia dell'ospedale di Circolo, adesso è un reumatologo in pensione, libero professionista. Devi rispondere a Dini, alla domanda di prima, che parlava un po' giustamente della prevenzione. Io ti chiedo anche in che cosa consiste questa prevenzione, ok?
Sì, la prevenzione, come dicevamo, soprattutto si basa sullo stile di vita. La cosa più importante è quello di fare attività fisica. L'attività fisica può essere andare a camminare, e consiste nel camminare veloce per almeno mezz'ora senza fermarsi. Questo serve per prevenire poi oltretutto un sacco di altre malattie, dall'Alzheimer al colesterolo alto, migliorare il colesterolo HDL che è quello buono e così via, no? Poi soprattutto il movimento, ma ad esempio anche il semplice ballo, fa sì che le persone migliorino proprio come equilibrio, no? La loro muscolatura migliora e quindi cadono meno, e se non cadono non si rompono. Quindi anche una persona con l'osteoporosi, se non cade, non succede niente.
Comunque è il terrore della caduta, eh? Il terrore di tutte le donne che quando cadono, chissà perché le donne, perché l'uomo bene o male, ma le donne hanno il terrore di cadere.
E l'attività fisica migliora proprio l'equilibrio ed evita quindi le cadute. Alcuni mi chiedono il nuoto è uno sport che consiglio a tutti, è un bello sport, però sull'osteoporosi non serve quasi a niente. Perché? Perché non c'è il carico, non c'è la pressione sulle vertebre, e quindi per l'osteoporosi è poco indicato. anche se però migliora comunque la muscolatura. Un problema proprio delle cadute è la cosiddetta sarcopenia. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi invecchiamo perdiamo muscolo. E ad esempio le nostre cosce rimangono magari sempre della stessa dimensione, però è tutta ciccia ed è poco muscolo. E se uno non ha muscolatura non riesce a controllare la sua stabilità. Quindi è importante sviluppare i muscoli, ad esempio anche con esercizi di palestra e quindi anche col nuoto in questo senso. Però per l'osteoporosi la cosa più indicata è camminare. Poi è la dieta, l'altro stile di vita che va spesso modificato. Molte persone sono intolleranti al lattosio e quindi non mangiano il latte, non mangiano i latticini che sono la fonte principale di calcio. Noi per evitare l'osteoporosi dobbiamo mangiare calcio. Il calcio purtroppo è contenuto quasi soltanto nei latticini. Una buona fonte di calcio può essere anche l'acqua minerale, alcune acque minerali, non quelle a basso residuo, no? È sufficiente guardare l'etichetta, devi cercare la voce calcio. Quando è sui 300 mg per litro, quella è una buona acqua minerale per l'osteoporotico. Se noi pensiamo che ci vogliono 1200 mg al giorno di calcio e quest'acqua ha già dentro 300 mg, vuol dire che già un quarto del calcio necessario giornaliero è coperto da un litro di acqua, che oltretutto a una certa età bere è importantissimo per prevenire un sacco di malattie. Noi ci dimentichiamo spesso che l'acqua è un ottimo antiossidante, come il peperone rosso, il peperone giallo, il pomodoro, la frutta colorata, no?
Vladimir, senti questo che è importante, questo è importante, Vladimir.
L'altra cosa importante poi è la vitamina D, che si prende pigliando il sole. Anche qui il sole è un'arma a doppio taglio, perché se se ne prende troppo è male, può causare malattie della pelle, anche tumori, anche maligni, ad esempio tipo il melanoma, oppure quei fastidiosissimi basaliomi, epiteliomi, che sono sempre dei tumoretti maligni ma non pericolosi, e quindi anche il sole va preso con un po' di prudenza. Inoltre c'è da dire che invecchiando la nostra pelle, che sintetizza la vitamina D tramite i raggi ultravioletti del sole, diventa meno efficiente nel produrre la vitamina D. Per cui spesso a una certa età è opportuno prendere della vitamina D in farmacia.
Quindi tu la consigli la vitamina D in queste situazioni?
Ma sicuramente. La vitamina D dobbiamo poi pensare che è un ormone vero e proprio, eh? Non è solo una banale vitamina come può essere la C, eccetera, la B. Ed è importantissima perché oltre a facilitare l'assorbimento del calcio che noi mangiamo con l'alimentazione, serve anche per le nostre difese immunitarie. Si è visto che i recettori della vitamina D sono presenti ad esempio sui tibi, linfociti, che sono quelli deputati alle nostre difese immunitarie contro le malattie infettive ma anche contro i tumori. Quindi la vitamina D sarebbe anche prevenzione per i tumori e le malattie infettive.
Posso chiedere una cosa invece? Io sono d'accordo con te, però volevo chiederti una cosa. Ma io come faccio a sapere che ho l'osteoporosi? Solo la mocca me lo può dire. E cos'è la mocca poi?
Ma no, voglio dire, uno l'osteoporosi la vede a volte anche già dalla radiografia.
Ma se non faccio la radiografia, come faccio a sapere se io ho problema di questo?
Allora ripeto, se una persona non ha fattore di rischio per l'osteoporosi, a 65 anni si fa la mocca. Se invece ha fattore di rischio dell'osteoporosi, se la fa prima. La mocca, insomma, è un po' come l'apparecchio della pressione per dimostrare che uno ha l'ipertensione, come la glicemia che serve per dire che uno ha il diabete. Quindi la mocca è un esame da non banalizzare, ma che è importante per...
Ma come fai questo esame così tanto velocissimamente?
Esame banalissimo, consiste nel fare una specie di radiografia che fa vedere quanto calcio c'è nelle ossa. Questa radiografia però dà pochissime radiazioni, per cui la mocca teoricamente la si può fare anche molto spesso. È consigliato comunque non farlo prima di 18 mesi, no, dalla precedente, perché l'osso non è che cambia molto rapidamente, quindi anche farlo troppo spesso non si vedono i risultati, ecco, della terapia o della non terapia.
Dottor Brugini, Marco, tu hai parlato prima che l'osteoporosi è una malattia lenta, silenziosa, però è progressiva.
Certo, certo.
Cronicizza ed è degenerativa. Quindi a questo punto, parlando di vitamina D, bisogna parlare anche di terapia importante. Cioè la terapia attuale, la terapia che viene proposta adesso, tipo i bifosfonati, sono efficaci, sono utili, sono validi, sono tollerati. Ecco, questo penso che sia importante, perché le fratture vengono fuori per evitare questo problema.
I difosfonati sono la cura più semplice e meno costosa che abbiamo attualmente per l'osteoporosi. Quando l'osteoporosi sia il caso di trattarla farmacologicamente, perché non sempre bisogna curare quando la mocca dimostra un'osteoporosi, certo. No? Quando ci sono anche degli alti rischi di frattura, ad esempio di caduta e cose del genere, allora sì, è importante usare questi farmaci. Questi farmaci in genere non hanno grossi problemi e non danno grossi effetti collaterali, tranne in alcune persone, ma raramente. Invece ci vogliono delle precauzioni nella loro assunzione, e queste precauzioni sono dovute al fatto che sono assorbiti molto poco. L'assorbimento è scadente a livello dello stomaco, e quindi bisogna che questi farmaci vengano assunti assolutamente a digiuno. Lo stomaco deve essere vuoto. Bisogna aspettare almeno un'ora in modo di dare il tempo allo stomaco di assorbirli. In questo modo diventano veramente dei farmaci molto efficaci.
Ma non hanno effetti collaterali gravi?
Assolutamente no. L'unica cosa è che se una persona deve curare i denti, ma solo nel caso che debba fare delle estrazioni dentarie o degli impianti dentari, vanno sospesi almeno 3 mesi prima di questi interventi.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo la seconda canzone. Dottor Marco Broggini, vi ricordo che è un reumatologo, è in pensione, libero professionista. Io gli darei anche la tua via. Dimmila, dai, velocissimamente, no, via. Non lo dice la via, non vuol fare pubblicità, ok. Ti volevo fare una domanda però, penso, non lo so, poi Dini magari non gli va questa domanda, è questa. Differenza tra osteoporosi e artrosi.
Sì, beh, la differenza è enorme, nel senso, l'artrosi è una malattia che colpisce le articolazioni, mentre l'osteoporosi colpisce le ossa in generale, tutto lo scheletro, no? Non solo la zona dove ci sono le articolazioni. E l'artrosi colpisce soprattutto la cartilagine, ma in effetti colpisce anche l'osso, colpisce anche la membrana sinoviale, colpisce l'articolazione in toto, arrivando poi addirittura a volte a distruggerla, tant'è vero che bisogna fare la protesi di ginocchio, la protesi d'anca, eccetera. In genere l'artrosi insorge su un osso duro e quindi non osteoporotico. E quindi in un certo senso l'artrosi è protettiva nei confronti dell'osteoporosi. Questo succede però fino a una certa età. Quando prevalgono i fenomeni di invecchiamento, allora abbiamo sia l'artrosi che l'osteoporosi.
Ma infatti, Blogini, quando la mattina io, una persona, si sveglia e ha, non dico difficoltà, però comincia a cliccare un po' le ossa, cioè deve carburare un pochino.
Quella è artrosi.
Questo è artrosi, è artrosi. È osteoporosi?
Ho già detto che l'osteoporosi non dà sintomi, l'osteoporosi non dà dolore.
Cioè tu cammini subito tranquillo.
L'osteoporosi dà dolore solo quando c'è la frattura.
Beh, questa è una bella risposta, eh? Questa è una bellissima risposta. Io avevo un'altra domanda, ma tu l'hai già detto, no? Allora, come ci si deve interpretare il rischio di frattura dell'osteoporosi?
A volte bisogna proprio ripeterle queste cose perché sono importantissime. Ad esempio, una persona che fa un trattamento di cortisone per tanto tempo, per mesi, per più di 3 mesi, quando una persona fa quelle terapie per i tumori della mammella, per i tumori della prostata, deve assolutamente fare una prevenzione dell'osteoporosi che deve essere rigorosamente farmacologica, cioè deve rassegnarsi, oltre a prendere quei farmaci lì, a prendere anche dei farmaci protettori dell'osso. Perché si è visto che il cortisone e questi farmaci antitumorali hanno un effetto negativo rapidissimo sull'osso. Nel senso che nel giro di un anno possono portare a una frattura, ad esempio, vertebrale. E quindi non vanno mai sottovalutate e vanno trattati questi pazienti.
Quindi a una certa età, caro Rusconi...
Per favore, ogni volta che c'è una patologia, caro Rusconi, ma guardati la tua!
Caro Rusconi, a una certa età bisogna curare le ossa.
Vladimir, spegni tutto questo qui, questa
bisogna
che non si sente.
Bisogna curare le ossa, è importantissimo.
Senti, c'è una domanda del pubblico, dai che la facciamo. Mia mamma ha la colonna vertebrale curva perché ha l'osteoporosi. È possibile fare qualcosa per raddrizzarla? Mia mamma ha 78 anni, cosa mi consiglia? Grazie.
La curvatura da osteoporosi del rachide, soprattutto dorsale, si chiama cifosi, no? Ed è quella che si dice normalmente gobba, ed è dovuta al cedimento di varie vertebre che si fratturano e quindi schiacciandosi in avanti a forma di cuneo fanno sì che tutta la colonna dorsale diventi come un arco e dia questa gobba. Non è da sottovalutare questa situazione perché questi pazienti hanno una perdita dell'autostima perché si vedono gobbe, quindi anche in un certo senso perdono in bellezza, non riescono più a respirare bene come prima perché la cassa toracica non riesce a espandersi come prima, quindi possono andare incontro più facilmente anche a fenomeni di bronchiti, di polmoniti, così, e guarire meno rapidamente da queste malattie, hanno un senso di ripienezza addominale molto rapido, per cui mangiano anche meno, hanno una prominenza di fatti dell'addome e ovviamente hanno il dolore dovuto all'alterazione di tutte le strutture articolari del rachide dorsale, quindi delle fasce muscolari, dei legamenti, dei tendini e così via. Quindi è una situazione da non sottovalutare.
E cosa gli consigli? Gli dice a 78 anni cosa mi consiglia?
In questi casi in genere bisogna fare una terapia per evitare che ci siano nuove fratture. C'è il cosiddetto effetto domino, no? Noi diciamo, delle fratture, nel senso che quando si ha una frattura vertebrale è facile che nell'anno successivo se ne abbia un'altra e poi un'altra ancora e così via, portando poi a questa deformità della colonna.
C'è questa domanda, poi ti lascio tutto. Come si trattano le fratture osteoporotiche?
E dipende dov'è la frattura. Se è il polso, a volte basta un gesso, oppure si fanno dei piccoli interventi, no? Con dei fissatori. A livello della colonna, se il dolore è molto elevato e il bustino, un busto importante, insomma, che sostenga bene la colonna, non funziona, si può fare la vertebroplastica, che vuol dire mettere del cemento nelle vertebre schiacciate per evitare che si schiaccino ulteriormente. Siccome questo cemento è ad altissima temperatura, brucia anche tutte le terminazioni nervose e dà un sollievo immediato anche del dolore. Quindi è una metodica abbastanza interessante, anche se va riservata a casi particolari, non a tutti.
Comunque si può farlo,
sì,
no?
Sì.
Marco, tu hai parlato di cifosi, di curvature.
Sì.
Si vedono delle persone che sono molto curve e tu hai parlato anche che stanno anche male in quella posizione. Però se queste persone tendono a raddrizzarti, stanno peggio.
Sì, ma non riescono
nemmeno,
perché la
deforma... Quindi loro stanno così, stanno in quella posizione,
una volta acquisita è così. Però si evita con la terapia che peggiori ulteriormente.
Che peggiori la situazione, perfetto.
Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine, però io ho una domanda ancora, poveretta, devo dare a lei anche questa qui. E dice, buongiorno, sono Anna di 54 anni. In menopausa da 6 anni fa ho eseguito una mocca che stabilì che a livello colonna avevo una T-score pari a -1. Spiega cosa vuol dire. L'ho rifatta un mese fa, il valore è -2,1. Il mio medico dice che mi trovo in una fase di osteopenia. Io non riesco a capire nulla. Per favore, spiegalo velocemente. Lo so, io non sono come te, non ho studiato stanotte come te. Cosa vuol dire tutta questa bella frase, osteopenia?
Sì, allora, questa persona nel giro di poco tempo ha avuto un netto peggioramento del T-score. Il T-score indica l'osteopenia o l'osteoporosi. L'osteopenia è il gradino prima dell'osteoporosi. Considerata l'età, la situazione non è bella. E questa persona ha bisogno di ulteriori accertamenti. Perché quando si fa una mocca e si vede che c'è una tendenza all'osteoporosi e cose del genere, bisogna anche capire da cosa è causata. Non è che bisogna partire subito con una terapia, ma bisogna vedere se c'è sotto una malattia che possa aver dato questa osteoporosi. A volte una persona ha la tiroide che non funziona, ha le paratiroidi che non funzionano, ha ad esempio il cortisolo troppo alto e così via. Quindi bisogna fare in questi casi, una persona così giovane che ha già questi valori così un po' sbagliati, bisogna fare ulteriori accertamenti, proprio esami del sangue.
Quindi è una malattia veramente complessa,
certamente,
difficile.
Sì.
Dobbiamo finire.
E mi meraviglia il fatto che ci sia una riduzione in quelli che sono i costi sociali da parte del Ministero, considerando la malattia una malattia così importante.
Invece ti chiedo una cosa, ma il medico di famiglia,
sì,
è possibile che lui non possa intervenire subito e capire subito le cose?
No, lo può fare benissimo, ci mancherebbe. Indubbiamente però ormai è diventata anche questa una malattia un po' specialistica, no? Perché abbiamo dei sistemi di diagnosi, di prevenzione, di terapia che sono moltissimi, sono vari, per cui ogni persona va un pochino trattata nella maniera corretta e il medico di famiglia a volte non è in grado di farlo.
Marco, dobbiamo chiudere, io ti ringrazio. Prima devo ringraziare Vladimir. Hai ascoltato, taglia quella parte là ok. Poi voglio ringraziare Dini, che domande veramente appropriate. Sembra quasi che abbia lui l'osteoporosi.
No, grazie a voi di avermi dato l'opportunità di parlare di questo argomento che mi sta a cuore.
Però c'è anche un nuovo tema, che è la gotta, mi è stato chiesto. Hai voglia di parlare di gotta?
La gotta è il mio campo
di battaglia. Bene, perfetto. Allora la prossima è ti chiamiamo e parliamo di gotta.
Grazie a tutti.
Ciao a tutti. Senti.